se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Stai ascoltando Bande Criminali Italiane, la banda di Via Padova. Secondo episodio. Via Padova. Intorno al 2000 è un focolaio di criminalità, ghettizzazione e degrado urbano. Il 9 gennaio 1999, Gaetano Capalbo e suo cugino Ottavio sono vittime di rapina nel bar che gestiscono. Durante il furto, entrambi vengono feriti. Gaetano ce la fa, Ottavio perde la vita. Questo episodio suscita indignazione e dolore, portando a grandi manifestazioni di protesta e richieste di maggiore sicurezza da parte dei cittadini. Non fanno in tempo a passare 6 mesi che la città viene ulteriormente scossa da un altro omicidio. Sempre durante una rapina. L'obiettivo, questa volta, è una gioielleria. In zona c'è l'agente Michele Di Nunzio, che, anche se è fuori servizio, interviene e riesce a bloccare uno dei rapinatori, tale Salvatore Marasco. Ma dove sono finiti gli altri? Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime. Santo Romeo, Federico Federici, Luciano Carmeli, Salvatore Marasco e Moni Penny. Andiamo a conoscerne alcuni. Lo facciamo attraverso la voce di Alessandro Simeonato, legale della famiglia del gioielliere Bartocci.
David Moni Penny, detto l'olandese. In realtà poi si scoprì che era irlandese, ma risiedeva in Olanda con la famiglia, insomma. La banda di Via Padova è una banda di ragazzi tutto sommato giovani. Santo Romeo era sicuramente il capo e gli altri erano amici o parenti di amici, per esempio Mirko Turrini era il nipote di Carmeli, poi c'era Moni Penny, appunto, che era amico di Turrini. Insomma, tutti personaggi non di spicco.
Torniamo a quel 20 luglio 1999. Sono le 7 di sera. Siamo davanti alla gioielleria Bartocci.
La rapina avvenne in prossimità dell'orario di chiusura del negozio. I signori Bartocci erano intenti a sistemare le cose prima di andare a casa, insomma. Questo Moni Penny entrò nel negozio chiedendo di poter vedere della merce. Poco dopo estrasse una pistola, contemporaneamente appoggiò un foglietto, un biglietto scritto a mano sul bancone, nel quale era riportato l'indirizzo di casa di abitazione signori Bartocci.
Via Padova 256, appena sotto il numero di telefono. Un'intimidazione che si rivela subito efficace.
Voleva dire: sappiamo dove abitate voi, dove abitano i vostri figli, no? I signori Bartocci assecondarono le richieste. Il Moni Penny chiese addirittura di prendere dei gioielli da un particolare reparto e probabilmente mentre Bartocci cercava di riempire il sacchetto, lui voleva garantirsi la possibilità di uscire. Il problema è che teneva aperto con un piede la porta a bussola della gioielleria, ma tutti sappiamo che una gioielleria ha un meccanismo di sicurezza per cui se si tiene aperta una non si può aprire l'altra.
Moni Penny ovviamente lo sapeva, per cui chiese a Bartocci le chiavi per la seconda porta per evitare di essere incastrato.
Si aggiunge la voce del giornalista Enrico Silvestri.
Probabilmente c'è stato un disguido, un momento di panico. Bartocci non ricordava bene dove erano le chiavi, oppure non si capisce bene cosa sia successo. Fatto sta che queste chiavi non arrivano subito, Moni Penny non riesce a mantenere i nervi saldi e spara 2 colpi, uno dei quali c'entra il povero Bartocci, uccidendolo pressoché sul colpo. A quel punto Moni Penny recupera le chiavi, apre quindi anche la seconda porta che dà sulla strada ed esce pistola in mano con la borsa contenente quei quattro oggetti che aveva potuto portare via e salta al volo sullo scooter condotto da Marasco. E là c'era un poliziotto fuori servizio che, vista la cosa, non ci ha messo nulla a capire che era in corso una rapina.
Vi ricordate? È il sovrintendente Michele D'Inunzio della Polizia di Stato. Lo abbiamo già conosciuto nella prima parte. Sventata la rapina, D'Inunzio ha il titolo per restare sul luogo del misfatto e partecipare all'intervento dei suoi colleghi che analizzano la situazione.
Una volta arrivata la volante, sono andato a vedere il contenuto della borsa che era rimasta lì a terra insieme allo scooter. All'interno c'erano dei gioielli, più che altro di bigiotteria, non di grosso valore, e c'era anche l'arma utilizzata per compiere la rapina e per compiere anche l'omicidio del gioielliere Bartocci.
Gli occhi degli agenti ormai sono come sensori, sensibili ad ogni cosa sospetta. Cercano di non farsi sfuggire nulla.
Dopo l'arresto di Salvatore Marasco, ricordo che in una via adiacente alla gioielleria, un'altra volante della Polizia di Stato vide un'altra persona che aveva il calcio di una pistola che gli fuoriusciva dai pantaloni e quindi lo bloccò immediatamente ed emerse successivamente che era il palo di quella rapina, che si chiamava Luciano Carmeli.
Moneypenny riesce ad adeguarsi anche perché, venendo arrestate due persone con la pistola, inizialmente anche le forze dell'ordine pensano che siano solo loro due, e Moneypenny ha tempo di fuggire e scappa in Olanda. Qualche giorno dopo però viene subito beccato a casa della madre.
Non fuggivo, volevo costituirmi, dichiarerà. Ho capito che era finita guardando il TG italiano. Così il giovane accusato dell'omicidio di Via Padova viene arrestato in Olanda. I tempi per l'estradizione sono lunghi però. E in questo lasso di tempo il giornalista Silvestri agisce proprio come un inquirente.
Subito dopo il colpo a Bartocci viene spontaneo il collegamento con Via Derna alle forze dell'ordine e agli investigatori. E viene anche spontaneo andare a vedere tutte le rapine che erano state commesse in zona. Mi ero segnato gli indirizzi di tutti i componenti della banda e avevo preso una cartina della zona, avevo unito i puntini e mi sono accorto che dentro c'era, in questo cerchio immaginario, rimaneva dentro Via Derna.
Si trova così un filo conduttore tra reati, alcuni gravissimi, altri meno gravi. Erano iniziati nel novembre 1998 con la rapina ad un supermercato di Sesto San Giovanni e ora si erano conclusi con le rapine di Via Padova. L'area d'azione è sempre la stessa.
Si muovevano in un territorio abbastanza circoscritto e quindi fu facile poi anche da parte delle forze dell'ordine andare a verificare tutta una serie di rapine commesse più o meno con la stessa modalità, commesse da banditi improvvisati.
La dottoressa Maria Josefa Alcicchia della Polizia di Stato ci fa un riassunto su banda, mete e modalità.
Il gruppo capeggiato da Santo Romeo, di cui facevano parte Federici, Marasco, Moneypenny e con ruoli diversi anche Carmeli. Poi gli sono state contestate la rapina del negozio Toys di via Pitagora 4 a Milano, il magazzino Ikea di Cinisello Balsamo, alla clinica Villa Turro di Milano in via Prinetti e il supermercato GS di Milano in via Le Monza. Ognuno di loro più o meno presente e con ruoli interscambiabili, l'utilizzo di armi e sempre lo scooter come mezzo per assicurarsi la fuga.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Riportiamo per un attimo il focus sulle vittime delle rapine. quella al bar di Via Derna porta il sangue di Ottavio Cabalbo. Quella alla gioielleria Bartocci ha tolto la vita al suo proprietario omonimo, Ezio.
Il 20 luglio 99 avviene l'omicidio del gioielliere Bartocci.
Il legale Alessandro Simeonato.
Io ero il legale dell'associazione Orafa Lombarda, in quel momento un consulente fisso, e mi avvisarono di questo fatto e mi chiesero se potessi assistere la famiglia. Fummo catapultati perché io venni presentato alla vedova un po' a caldo, no? dai rappresentanti dell'associazione, dicendo: questo giovane avvocato lo mettiamo a tuo fianco. Venni presentato anche ai figli, che erano ragazzi, una forse era appena laureata, Barbara, e Stefano era ancora all'università, tutti quindi traumatizzati da questo fatto, ancora forse inconsapevoli, e cominciamo a fare i passi che si fanno quando inizia un procedimento penale, un'indagine penale. La cosa interessante fu che venne incaricata casualmente di questo processo, perché di turno, la dottoressa Boccassini. La dottoressa Boccassini si prese carico di questa vicenda, forse rendendosi conto che bisognava dare una risposta delle istituzioni a questa situazione di criminalità.
L'ex magistrato Ilda Boccassini, allora sostituto procuratore, si rivela la miglior risposta alla giustizia fai da te. Solo nella legalità si può sconfiggere il crimine. Queste istituzioni meritano fiducia, affermerà.
E quindi poi lì inizierà tutto un capitolo fortemente voluto dalla dottoressa Boccassini, cioè quello dei ricorsi per ottenere l'estradizione di Moni Penne in Italia, che infatti verrà processato in un secondo momento rispetto agli altri.
Moni Penne ha un ruolo fondamentale nella rapina del 20 luglio alla gioielleria Bartocci. Il furto ha uno scopo preciso. Facciamo un passo indietro. È il 24 giugno dello stesso anno.
Moni Penne insieme al Turrini avevano necessità impellente di recuperare un'operazione di traffico di droga andata male. Avevano perso un carico di hashish, si dice in alcuni punti si dice 10 kg, in altri 5 kg, che provenivano dall'Olanda. Erano a bordo di un pullman, nel pullman c'era una comitiva di ragazzi.
Fecero un po' di confusione, spaventando l'autista, che fermò il pullman e chiamò la polizia.
Dalla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano si può leggere: l'equipaggio di una volante è intervenuto in Piazza Castello a Milano a causa di un alterco tra i passeggeri e l'autista di pullman della società olandese Barcol. Detto autista, nella presenza di agenti, nello scaricare i bagagli aveva fatto cadere una valigia che si era aperta, lasciando uscire sacchetti contenenti 5 kg di hashish e funghetti allucinogeni.
Moni Penne si diede subito, controllarono un po' tutto, compreso il vano bagagli, dove trovarono uno zainetto con dentro sto fumo. A quel punto Moni Penne aveva avuto un danno economico, quindi si rivolse alla banda di Via Padova per organizzare un colpo e recuperare i soldi persi. E appunto Santo Romeo decise di organizzare quel colpo.
Moni Penne ha poi ammesso le proprie responsabilità, ha ammesso di aver sparato lui, anche perché non avrebbe neanche potuto negarlo.
In negozio c'era la signora Bartocci, quindi abbiamo un testimone oculare che assiste all'omicidio. Abbiamo un testimone oculare qualificato come può essere un agente di polizia che lo vede, per cui una volta preso non poteva negare di essere stato lui l'esecutore materiale, non aveva scampo.
Moni Penne sembrava un ragazzo della porta accanto, anche se era un po' conciato durante il processo, era stato estradato. Invece Romeo, me lo ricordo, con l'aria del un po' spavalda del capobanda, non tanto alto, rasato. Invece Carmeli e Marasco mi sembravano persone che non stessero bene in salute.
Chi li ha visti da vicino durante le udienze è proprio la figlia di Gaetano Cabalbo.
Erano in realtà tutti dei poveri disperati. Però Santo Romeo era quello che voleva far vedere di essere il leader di quel gruppo. durante le udienze si è rivelato molto spregiudicato, è stato ammonito più volte dal presidente della corte, perché molto spesso si è rivolto anche al pubblico ministero in maniera molto molto offensiva. Da quello che risulterebbe dagli atti, Santo Romeo ha sparato a Ottavio, mentre Federici avrebbe sparato a mio padre. C'è sempre stato un grande senso di unione e di solidarietà tra la famiglia Capalbo e la famiglia Bartocci, forse perché erano accomunate da, purtroppo, da uno stesso triste destino. E questa solidarietà c'è stata sin dall'inizio, cioè sin dal momento in cui si è capito che comunque gli autori delle due rapine fossero gli stessi o alcuni degli stessi soggetti, e poi c'è stata anche durante tutto il processo.
Momenti che lasciano un segno indelebile. Ecco la cicatrice di via Padova. Gli incontri tra politica e cittadinanza diventano i punti di sutura da cui ripartire. È lì che la res pubblica può rivelarsi per quello che è nel suo etimo. Cosa di tutti. Cosa di tutti. Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano.
Il ricordo dell'incontro con la signora Bartocci, adesso non riesco a collocarlo il primo incontro, ma ricordo bene che cosa abbiamo provato. La signora Bartocci, che non mi conosceva, mi vedeva per la prima volta, ebbe la confidenza di abbracciarmi e di piangere sulla mia spalla. E io non riesco a distanziarmi, anche se è un ricordo lontano e ancora sento qualcosa. Io sentivo un dolore vero in quel momento. È una cosa che succede forse a quando si hanno queste responsabilità, che il cittadino ti vede come un padre. Fu un momento molto intenso di incontro, di un dolore condiviso.
Una cosa bella di questo processo è che la famiglia Bartocci non ha mai chiesto pene esemplari, no? Ha sempre chiesto pene giuste. La richiesta allo Stato da parte della famiglia era: accertate la verità e puniteli come previsto dalla legge, che è una cosa secondo me un po' inusuale, no? Perché se di solito si chiede: ah, voglio la pena esemplare, voglio che paghino forse esemplare più del dovuto, ecco. Invece non c'era un intento vendicativo, ma una richiesta di risposta da parte dello Stato, che ci fu.
Il killer di Bartocci deve scontare 30 anni di carcere, il massimo della pena per l'inglese.
Presero delle condanne piuttosto severe, chi prese meno prese 15 anni, e si arrivò appunto per il capo, per Santo Romeo all'ergastolo.
E la condanna penale è l'unica su cui i parenti delle vittime possono contare. Il legale Simionato ci rivela un dettaglio legato all'aspetto risarcitorio.
La cosa interessante che vorrei precisare, anche per rendere onore a una famiglia che poi ce l'ha fatta con le proprie gambe e quindi con le proprie energie, col proprio lavoro, è che le sentenze hanno condannato tutti gli imputati a dei risarcimenti dei danni importanti, insomma si parla di miliardi di risarcimento di danni. Però, anche per sfatare un mito, la famiglia Bartocci non ha ricevuto un soldo, perché una sentenza che ti condanna a un risarcimento se tu non hai beni vale poco, no? Per cui la sentenza penale ha avuto effetti dal punto di vista penale, dal punto di vista civile, siccome ha colpito soggetti spiantati non ci ha consentito di recuperare dei soldi, per cui onore anche per questo alla famiglia Bartocci, che poi ha camminato con le proprie gambe, insomma.
Come ogni cicatrice, questa storia presenta ancora segni evidenti, ravvisabili a cavallo tra ciò che si è fatto dopo e quello che si sarebbe potuto fare prima.
Io credo che la vicenda della rapina in Via Derna e quella della vicenda Bartocci abbiano portato l'autorità giudiziaria a risolvere prima possibile il caso, come si suol dire, anche per la reazione dell'opinione pubblica. Perché in quel momento l'opinione pubblica si era, non voglio dire ribellata, ma aveva una posizione molto forte contro le istituzioni, perché non si sentiva sicura.
Qualcuno potrebbe chiedersi come mai le forze dell'ordine, i magistrati, ci hanno messo tanto a prenderli. Avrebbero dovuto, visto che sono degli improvvisati, avrebbero dovuto prenderli quasi subito dopo Via Derna. Però teniamo presente questo sottoproletariato della criminalità. Questi è vero che avevano un loro modus operandi, ma era un modus operandi che è molto simile in tutte le bande di disperati.
Potremmo avere la sensazione che siano persone casualmente riunite, però non possiamo dire che sono casualmente capitati di lì e hanno ucciso due persone e rapinato 5-6 esercizi.
Si vedevano tutti i giorni, alcuni erano cresciuti insieme e condividevano questo stesso spirito ritorsivo di procurarsi denaro, facile. Si entrava in un posto, si prendeva il bottino e si sbarcava il lunario per un certo periodo di tempo.
Sì, i soldi servivano per campare al minuto, ma nel senso che dopo un minuto li avevano anche belli e finiti, perché quando fai un colpo di qualche milione di lire o qualche migliaia di euro, li dividi in 3 o 4, ti restano 500 euro e in una settimana te li sei già mangiati.
Avevano delle relazioni per una ragione o per l'altra gli uni con gli altri, ha anche una relazione di interesse, quindi non la considererei una banda casuale. Monipenni conosceva Turrini, Turrini conosceva Carmeli, Romeo era un punto di riferimento evidentemente, tutti avevano un interesse però nel procurarsi denaro in maniera illecita.
Questi rapinatori dovrebbero essere considerati più un caso di sociologia che un caso criminale. Ebbero un'infanzia difficilissima, un difficilissimo inserimento nella realtà milanese, ma di più, un difficilissimo inserimento in una realtà come via Padova. È gente disperata che nella loro parabola criminale, ma parabola criminale è già una parola impegnativa, rovinano delle vite. Ma la prima vita che rovinano è la loro.
La vicenda mi ha lasciato molta tristezza, proprio perché una famiglia, anzi più famiglie in questo caso, sono state colpite per una refurtiva modesta, no? Per recuperare denaro per un'importazione di fumo andata male, no? Oppure per pagarsi la droga. Insomma, è effettivamente un tipo di criminalità che colpisce molto il comune cittadino.
Era sicuramente una situazione di assoluto degrado che poi si riverberava sullo scarso valore che davano alla vita delle persone. Non si facevano scrupoli. Le sentenze che li hanno condannati ci descrivono una violenza, una spregiudicatezza rilevante.
Finché ci saranno periferie degradate, con scarsi luoghi di aggregazione, privi di impianti sportivi, privi di cinema, privi di qualsiasi spazio di socializzazione, le bande di via Padova continueranno a esistere.
Con la chiosa di Silvestri, speriamo che eventi di questo tipo facciano sempre più parte del nostro passato e non del nostro presente. Ed è proprio sull'onda di un passato oscuro che Sky Crime, dopo un focus sulle bande, continua la sua programmazione con altre storie di crimini e delitti. Hai ascoltato Bande criminali italiane, la banda di via Padova, una serie Sky Crime. Adattamento testi e voce Francesco Marchi. Montaggio e adattamento audio Alessio Abeli. Produzione Voice.fm.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia Hybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova Hybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.